hope never to come back. Infine l'incontro avviene, come ovvio, prima o poi doveva avvenire. Leggo. Anche il gruppo di uomini con la barella si era fermato, a mezza strada dal battello, come pietrificato. Vidi l'uomo sulla barella sollevarsi a sedere, macilento, con un braccio alzato, sulle spalle dei portatori. Speriamo che l'uomo che parla così bene di amore in generale trovi questa volta una ragione particolare per risparmiarci, disse. Dissi. Mi irritava aspramente l'assurdo pericolo della nostra situazione, come se essere alla mercé di quell'atroce fantasma fosse una necessità disonorevole. Non riuscivo a sentire alcun suono, ma con il binocolo vidi il braccio magro allungarsi in un gesto di comando, la mascella inferiore muoversi, gli occhi di quell'apparizione brillare cupamente lontana in quel viso ossuto che annuiva con smorfie grottesche. Kurz significa corto in tedesco, no? Beh, il nome era vero, proprio come tutto il resto della sua vita e della sua morte. Sembrava alto ben oltre 2 metri. La sua coperta era caduta e il corpo ne emergeva pietoso e spaventevole come da un sudario. Potevo vedergli la cassa toracica che sollevava scompostamente, le ossa del braccio che si agitavano in gesti. Era come se un'immagine vivente della morte, intagliata in antico avorio, stesse agitando la mano in segno di minaccia, verso una folla immobile di uomini fatti di bronzo scuro e brillante. Lo vidi spalancare la bocca, gli diedi un aspetto stranamente vorace, come se avesse voluto inghiottire tutta l'aria, tutta la terra, tutti gli uomini che gli stavano di fronte. Una voce profonda mi raggiunse debolmente. Doveva aver gridato. Di colpo ricadde all'indietro. La barella ondeggiò mentre i portatori riprendevano a barcollare verso di noi e quasi nello stesso momento notai che la folla di selvaggi stava sparendo senza alcun percettibile movimento di ritirata, come se la foresta che aveva espulso quegli esseri così all'improvviso li avesse nuovamente inghiottiti, come se l'aria viene risucchiata in una lunga inspirazione.
Noi siamo gli uomini cavi, noi siamo gli uomini impagliati, appoggiati l'uno all'altro, la testa piena di paglia. Ahimè, le nostre voci disseccate che bisbigliano tra loro sono sorde e prive di significato, come il vento sull'erba risecchita, o zampe di topi sotto frammenti di vetro.
Ora lui è lontano,
nella nostra cantina,
molto lontano,
volume senza forma, ombra senza colore. Forza paralizzata. Gesto senza movimento.
Lo sai che sta dicendo?
Lo
sai? Questa è dialettica. Semplicissima dialettica. Conti da 1 a 9. Nessun forse, nessuna supposizione, nessuna frazione. Non ci vai nello spazio, non ci vai nello spazio, sai? Senza qualche frazione. Su che cosa atterrerai? 1/4 e 3/8? E che cosa farai quando andrai da qui a Venere? Insomma, questa è dialettica, fisica, ok? La logica dialettica è che c'è solo amore e odio. O hai amore per qualcuno o lo odi.
Stupido. Brutto stupido.
Questo è il modo in cui finisce questo mondo del cazzo. Guarda in che merda del cazzo ci troviamo. Non con un boom, con un gemito. E con un gemito io mi tolgo dalle palle, ragazzi.
scusate, piccolo incidente tecnico, indipendente dalla nostra volontà, stiamo lavorando per voi. Nell'attesa torniamo a Conrad. Era curioso vedere il suo rimescolio di ardore e di riluttanza nel parlare di Kurz. Quell'uomo riempiva la sua vita, occupava i suoi pensieri, dominava le sue emozioni. Che cosa vi aspettavate? Esplose. Era arrivato da loro con lampi e tuoni, sapete, e non avevano mai visto niente del genere e così terribile. Sapeva essere terribile. Non potete giudicare il suo signor Kurz come giudicareste un uomo comune. No, no, no. Ora, solo per darvi un'idea, non mi rincresce dirvelo, un giorno voleva sparare anche a me, ma non lo giudico. «Sparatevi!» esclamò. «E perché mai?» «Beh, avevo una piccola partita di avorio che il capo del villaggio vicino alla mia casa mi aveva dato. Vedete, sparavo la selvaggina per conto loro. Ebbene, lo voleva lui e non voleva sentir ragione. Disse che mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato l'avorio e quindi non mi fossi tolto di mezzo dal paese, perché era capace di farlo e ne aveva lo schiribizzo e non c'era nulla al mondo che potesse impedirgli di uccidere chi diavolo gli piaceva. Era proprio vero, gli detti l'avorio». Che me ne importava? Ma non me ne andai. No, no, non potevo lasciarlo. Dovevo fare attenzione, certo. Fino a quando saremmo tornati amici ancora una volta. Fu allora che si ammalò la seconda volta. Dopodiché dovetti starmene alla larga. Ma non mi importava. Viveva per lo più in quei villaggi sul lago. Quando scendeva fino al fiume, qualche volta provava simpatia per me. Altre volte era meglio che stessi attento. Quell'uomo soffriva troppo. Odiava tutto questo, eppure, in un certo senso, non se ne poteva allontanare. Quando ne ebbi l'occasione, lo pregai di provare a partire affinché era in tempo. Mi offrì di tornare indietro con lui e diceva di sì, e poi rimaneva. Partiva per un'altra caccia all'avorio, scompariva per settimane, dimenticava se stesso tra queste genti. Dimenticava se stesso, capite? Diamine, è pazzo, dissi. Protestò indignato. Il signor Kurz non poteva essere pazzo.
Ladies and gentlemen, thank you so very much.
Dirty old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due.
.01 minuti, 105.250, Radio Blackout, la trasmissione La Perla di Labuan, Cuore di Tenebra di Conrad, Apocalypse Now. 346-6673-263 per i vostri messaggi.
Dunque, credo che abbiate capito la tecnica, come è strutturata questo romanzo. Prima dicono di lui, poi finalmente il protagonista riesce a vedere da lontano Kurz, dopo aver sentito tanto parlare di lui, e scopre che è malato, infatti sta su una barella, non ha perso nulla della sua autorità, per quanto macilento, magro, quando si alza sembra che sia alto 2 metri, non alza la voce, parla con un filo di voce, e ciò nonostante tutti scattano il suo comando, sia indigeni che bianchi, anche il bianco che appena raccontato a quanto pare è infatuato di lui, non, è un uomo eccezionale, voleva ammazzarmi, ma cosa vuol dire? Non si può giudicarlo come si giudica un uomo comune, è gravemente ammalato, e il protagonista Marlo, un protagonista narrante, riesce a convincere Kurz, le prime parole che dice quando finalmente si incontrano, terzo passaggio, si incontrano faccia a faccia, parlano, e Kurz gli dice molto lieto, sono le prime parole. Dopodiché fa tutto un suo discorso Kurz, però il protagonista riesce a convincerlo, visto che è malato, a salire sul battello per riportarlo verso la costa. Il viaggio però non va a buon fine, vediamo cosa succede.
Una sera, entrando con una candela, trasaline e sentirgli dire con voce un po' tremolante: «Sto qui sdraiato nel buio ad aspettare la morte». La lampada gli stava a un palmo dagli occhi. Mi sforzai di mormorare «Oh, sciocchezze!» e restai chinato su di lui come paralizzato. Non ho mai visto niente di simile al cambiamento che subirono i suoi lineamenti e spero di non vederlo mai più. Oh, non ne fui commosso, ne fui affascinato. Fu come se un velo fosse stato lacerato. Vidi su quel viso d'avorio l'espressione di cupo orgoglio, di potere crudele, di vile terrore, di una disperazione intensa e irreparabile. Aveva forse nuovamente vissuto la sua vita in ogni dettaglio di desiderio, tentazione e resa durante quel supremo momento di totale lucidità? Gridò in un sussurro a qualche immagine, a una visione. Gridò 2 volte, un grido che non era nulla più che un sussurro. L'orrore, l'orrore. Spensi la candela con un soffio e lasciai la cabina. I pellegrini stavano cenando nella mensa e presi posto di fronte al direttore, il quale sollevò gli occhi per darmi un'occhiata interrogativa che ignorai con successo. Era appoggiato allo schienale, sereno, col tipico sorriso di chi suggella le inespresse profondità della propria meschinità. Un diluvio continuo di piccoli insetti si riversava volteggiando sulla lampada, sulla tovaglia, sui nostri visi e sulle mani. Improvvisamente il boy del direttore introdusse la sua nera testa insolente nell'arco della porta e disse con un tono di severo disprezzo: «Signor Kurz, lui morto!»
Kurz muore, stiamo parlando del Cuore di Tenebra di Conrad. Le ultime parole che dice prima di morire sono l'orrore.
Come nel film.
Come nel film, non è chiaro e non viene spiegato e non è possibile capire a cosa si riferisca, l'orrore della situazione, dell'ambiente, della giungla o l'orrore del suo animo in
della
cui
vita.
Si è messo, della vita o del suo animo in cui lui è sprofondato e in cui tutti quelli che hanno a che fare con lui lo ritengono, non approvano quello che fa, ma al tempo stesso lo ritengono al di fuori di ogni possibilità umana di giudizio.
Al di là del bene e del male.
Al di là del bene e del male, sì. E alcuni, secondo i biografi di Conrad, l'ispiratore del personaggio letterario di Kurz, si chiamava George Antoine Klein ed era un agente della Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut Congo. Secondo altri, vi sarebbe un altro personaggio da prendere in considerazione come modello, Léon Rome, ufficiale belga che teneva una forca sempre pronta all'uso e ornava le uole dell'accampamento con le teste tagliate di uomini africani. Perché in Africa a volte era questo che avveniva. È difficile anche per chi arriva, l'abbiamo anche visto, chi arriva dai college dell'Inghilterra dopo un lungo tempo si adatta facilmente. Da questi personaggi che sicuramente Conrad ha conosciuto nella sua permanenza proprio su un battello dentro il fiume Congo, che però nel romanzo non viene citato esattamente il nome del fiume, può facilmente essersi ispirato. Comunque 4 mesi lui passò sopra un battello, Conrad intendo, un battello, un piroscafo belga sul fiume Congo dentro nel cuore della foresta pluviale, è il termine esatto, lui tornò trasformato nel corpo e nella mente e ancora in futuro nelle sue memorie lui scriveva: prima del Congo ero solo un essere animato, Conrad. Yeah,
generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Kurtz muore sul battello con cui il Barlow sta tentando di riportarlo verso la costa e la civiltà, pronunciando quelle enigmatiche parole. A quel punto Barlow non resta che scrivere il rapporto e raccogliere le sue cose. Tra le sue cose trova un pacco di lettere e una fotografia di una giovane donna bionda, da cui, anche leggendo le lettere, ricostruisce che Cord ha avuto una donna in passato, che questa donna poi si sono lasciati e lei è tornata a vivere a Londra. Qui si sente in dovere di tornare da questa donna, infatti ci torna. La scena che adesso Mario ci legge è ambientata a Londra, in cui Marlo si presenta da questa donna, che si considera la signora Kurtz, anche se in realtà non si erano sposati, però avevano avuto un rapporto evidentemente intenso e significativo, per consegnare le lettere e la foto, come giustamente le spettano. E la donna, tra le altre cose, non si aspettava veramente molto di diverso sulla fine che avrebbe fatto l'uomo con cui ha avuto questa relazione significativa, e chiede a Marlo quali sono state le sue ultime parole, e Marlo non ha il coraggio di dire la verità. Leggiamo questo brano, siamo alla fine, rimanete ancora in ascolto.
La visione sembrò entrare nella casa con me, la barella, i portatori fantasma, la folla selvaggia di adoratori obbedienti, l'oscurità della foresta, lo scintillio di quel tratto di fiume tra le anse buie, il rullo del tamburo, regolare, soffocato come il pulsare di un cuore, il cuore di una tenebra conquistatrice. Fu un momento di trionfo per la terra selvaggia, un impeto invadente e vendicatore che, mi sembrò, dovevo tenere lontano per la salvezza di un'altra anima. È il ricordo di quello che gli avevo sentito dire laggiù lontano, con le sagome sormontate da corna che si agitavano dietro di me, nel bagliore dei falò, tra i boschi pazienti. Quelle frasi spezzate mi ritornarono in mente, si fecero ancora sentire nella loro minacciosa e terrificante semplicità. Ricordai il suo abietto supplicare, le sue abiette minacce, la misura colossale dei suoi spregevoli desideri, la meschinità, il tormento, l'angoscia tempestosa della sua anima. E più tardi mi sembrò di vedere il suo atteggiamento languido e misurato quando un giorno aveva detto: questa partita di avorio in realtà è mia ora. La compagnia non l'ha pagato, l'ho raccolto io, con mio grande rischio personale. Temo però che lo reclameranno come fosse loro. È una cosa difficile. Cosa pensate che dovrei fare? Resistere? Non voglio altro che giustizia. Non voleva altro che giustizia, se nient'altro che giustizia. Suonai il campanello di fronte a una porta di mogano al primo piano e mentre aspettavo mi sembrò che lui mi guardasse dal pannello lucido come cristallo, che mi guardasse con quello sguardo grande e immenso che abbracciava, condannava, aborriva tutto l'universo. Mi sembrò di udire il grido sussurrato, l'orrore, l'orrore. God is calling, underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
La donna ascolta il racconto e chiede che quali sono furono le ultime parole, ma Marlo non gli dice che furono quelle parole enigmatiche, gli dice invece che le ultime parole di Curzio furono per lei.
Per lei, ovviamente.
Dice così. Lei non è molto convinta lo stesso. La sua fine, dissi, con una sorda rabbia che si agitava in me, è stata in tutti i sensi degna della sua vita. E io non ero là con lui, mormorò. La mia rabbia si calmò di fronte a un sentimento di pietà infinita. Tutto quello che si poteva fare, borbottai. Ah, ma io credevo in lui più di qualsiasi altro sulla faccia della terra. Più della sua stessa madre, più di lui stesso. Avrà bisogno di me. Avrei fatto tesoro di ogni sospiro, di ogni parola, di ogni cenno, di ogni sguardo. Sentii una stretta gelida al petto. No, disse con voce soffocata, perdonatemi, io ho pianto così a lungo, in silenzio. Siete stato con lui, fino all'ultimo. Penso che la sua solitudine, nessuno vicino per capirlo come avrei capito io. Forse nessuno che stesse ad ascoltare. Fino alla fine, dissi, e mi trovavo alla voce. Ho udito le sue ultime parole, mi fermai, spaventato. Ripetetele, mormorò con un tono straziante. Voglio qualcosa, qualcosa di lui si può vivere. Ero sul punto di gridarle, non le udite. Il crepuscolo le andava ripetendo in un sussurro persistente intorno a noi, in un sussurro che sembrava crescere minacciosamente come il soffio iniziale di un vento che stia rinforzando l'orrore, l'orrore. La sua ultima parola, di cui vivere, insistette. Non capite che io lo amavo, lo amavo, lo amavo. Mi feci forza e parlai con lentezza. L'ultima parola che ho pronunciato è stata il vostro nome.
Ceasefire will take effect at 2400 Greenwich Mean Time, January 27, 1973. The United States and the Democratic Republic of Vietnam express the hope that this agreement will ensure stable peace in Vietnam and contribute to the preservation of lasting peace in Indochina and Southeast Asia.
Nel 1894, Joseph Conrad lascia il mare, diventa scrittore a tempo pieno, si stabilisce in Inghilterra, nelle campagne intorno alla città di Canterbury, comincia a pubblicare racconti e poi romanzi, attingendo la memoria di tutti gli anni precedenti che ha passato in giro per il mondo, per il mare e sulla giungla, non solo quella africana, ma anche quella bornese, la malesia e tante altre. Talvolta sulle riviste, su una delle quali apparve il Cuore di Tenebra in 3 puntate, con cui si legherà da un particolare affetto, e poi in volume presso editori ricettivi, uno di questi Ugni e Dente. Nell'introduzione a I racconti dell'inquietudine, recentemente pubblicati dalla casa editrice Barbé, la curatrice Sarah Doneg notava: la vita di Joseph Conrad fu un lungo viaggio intorno al mondo, durato 24 anni, e poi un amore ancora più lungo e un ancora più lungo viaggio dentro memoria di quel primo viaggio, che durò altri 30 anni. Il materiale e gli episodi accumulati ai 4 angoli della Terra erano evidentemente moltissimi. Theodore Joseph Korzeniowski li avrebbe narrati in inglese, che tra l'altro, come abbiamo detto, non era la sua lingua madre, l'ha imparato in età d'autodidatta, in età relativamente avanzata. A proposito della lingua inglese, ci ha lasciato detto che l'aveva imparata ascoltando la gente incontrata negli anni trascorsi viaggiando sulle navi. In un secondo tempo era riuscita a parlare fluentemente leggendo moltissimo. Non appena gli era stato possibile, aveva comprato un volume con le opere di William Shakespeare. Poi aveva letto Charles Dickens nella versione originale, dopo aver divorato ancora ragazzo in polacco. Mi consideravo un europeo occidentale, ha lasciato scritto in una lettera, un discendente dell'impero romano e di quell'antica civiltà. Thank you. Joseph Conrad morì nel 1923 per arresto cardiaco. Tra i suoi capolavori ci sono anche quello che è considerato il capolavoro Lord Jim, che spero prossimamente avremo modo di leggerlo, poi Negro del Narciso e altri. Tra l'avamposto del progresso, per esempio, racconti che anche alcuni dimenticati che vale la pena di ritrovare. E prima di lasciarci ci lasciamo proprio con il finale, la conclusione di Cuore di Tenebra. In questo brano Marlo conclude il suo racconto, quindi riprende la parola il narratore anonimo che abbiamo lasciato all'inizio della storia su questa iole che è la nave a remi sul Tamigi in attesa della marea per poter ripartire. Presi poi ad ascoltare tutti, ovviamente come è normale ad ascoltare Marlo nel suo lungo racconto, la marea è arrivata ma l'hanno persa perché nessuno se n'è accorto, tutti ad ascoltare Marlo che adesso ha finito il suo racconto. Vai Marlo.
Marlo terminò di raccontare, si sedette in disparte, indistinto e silenzioso, nella posa di un Buddha in meditazione. Per un poco nessuno si mosse. Abbiamo perso l'inizio della marea, disse un tratto il direttore. Sollevai la testa. Il mare aperto era sbarrato da un nero banco di nubi, la tranquilla via navigabile che conduceva agli estremi confini della terra scorreva cupa sotto un cielo coperto. Sembrava portare verso il cuore di una tenebra immensa.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend.
Tra i principali racconti e romanzi di Conrad abbiamo Il Negro del Narciso, Lord Jim, da cui sono tratto un film di Richard Bruce interpretato da Peter O'Toole, Tifone, Giovinezza, Nostromo, Lo Specchio del Mare, L'agente segreto, da cui Alfred Hitchcock trasse il romanzo e il film Sabotaggio, Victory, Linea d'ombra, Suspense, Congo, questo è un diario, non è un romanzo, tra tutte e molte altre cose che nel corso di molti anni scrisse Joseph Conrad Kartzyniewski, attingendo in molti anni precedenti, ha viaggiato dentro se stesso attingendo ai ricordi dei molti anni precedenti cui aveva invece viaggiando intorno al mondo. L'uomo che entra dentro il paesaggio ignoto, scuro, minaccioso, incombente e al tempo stesso fa un viaggio dentro la propria anima, quindi tenebra nel senso di ambiente esterno, minaccioso, scuro, e tenebra anche nel senso del proprio animo, andare al fondo del proprio animo, come probabilmente è successo anche a lui. E lui si identifica molto, credo di poterlo dire, con Marlo quando dice: il serpente mi aveva incantato.
lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer rain. Yeah.
Mario, non so se tu provi le stesse sensazioni che provo io nel guardare le immagini.
Devo dire che The End, associata alle immagini Apocalypse Now scelte per questo video, sono assolutamente coinvolgenti e affascinanti. Voglio dire, definirlo poi un film di guerra non si può.
Definirlo
guerra, un film psichedelico neanche.
La guerra è lo sfondo, il pretesto, non c'è dubbio.
È una guerra interna.
La guerra interna, sì. È una guerra che si combatte fuori, ma si combatte anche dentro.
Poi dimenticavi le altre scene che non abbiamo mostrato e fatto sentire, come quella appunto di Robert Duvall, il colonnello del settimo cavalleggeri, che con il sottofondo della cavalcata delle Valchirie arriva sulla spiaggia per fare surf.
Vuole fare surf, assolutamente.
È la famosa battuta, adoro l'odore del Napalm.
No, al mattino presto, l'odore del Napalm, cosa c'è di più bello? Sì. E poi tutti questi personaggi estremi, fuori dalle righe, o lo sono stati o lo sono diventati nel corso di questa anomala, assolutamente anomala esperienza che stanno facendo, si trova, secondo me, pari dentro il cuore di Tenebra. Quando il protagonista dice: ma gli indigeni ci hanno attaccato, ma perché ci hanno attaccato? Hanno paura che glielo portiate via.
7 miles, ride the snake.
Devo anche dire che non solo l'Africa, ma il Mekong, avendo navigato un buon pezzo, si presta molto a questo tipo di esperienza, no? Per cui c'è questa giungla assolutamente invalicabile, nella quale non si può mettere piede se non per pochi metri, quando c'è la bassa marea d'inverno, quando non è la stagione delle piogge. Per il resto assolutamente impenetrabile, dalla quale ogni tanto, soprattutto la sera, si sentono dei rumori, ma non è possibile per nessuno, non c'è niente, cioè non ci sono né strade, né ferrovie, né nulla di nulla, e non è possibile farsi strada neanche con il macete.
Neanche con il macete. Niente. E su quel battello, se non ricordo male, c'è un ragazzo di New Orleans che fino al giorno prima lui pensava soltanto alla musica e altri si sbattuti in mezzo in questa realtà estrema, che fa diventare estremi anche loro, che prima non lo erano.
E cose che capitano veramente ancora adesso.
The bluebird is called. Driver, where you take it up?
E non abbiamo ricordato che il Kurtz del film è interpretato da Marlon Brando, una delle sue ultime e migliori interpretazioni.
Assolutamente, sì.
E il Kurtz del film non è esattamente lo stesso del romanzo, ma è molto simile, soprattutto sia nel fatto che è un personaggio estremo, nel bene e nel male, o si ama o si odia. Però inoltre anche nella struttura della storia, perché compare solo alla fine del film e del romanzo. Antecedentemente è una presenza invisibile, si sente parlare di lui, si legge di lui, e il protagonista narrante aspetta con paura e al tempo stesso con impazienza di poterlo vedere sulla base di tutto quello che ha sentito di lui, e infine lo incontra. Ecco l'uomo bianco che in mezzo mescolato agli indigeni, quello che ha mandato prima, parlo del film adesso, a fermarlo, mandato precedentemente, dopodiché
anche lui mesmerizzato dalla presenza,
mesmerizzato, e sua moglie è arrivata già tanto che aveva mandato un messaggio alla moglie: trovati un altro, vendo la casa, resto con Kurtz.
E devo dire che anche che vale la pena rivedere la versione estesa completa, perché c'è per esempio un incontro prolungato con la coppia di francesi ex colonizzatori, con cui parlano, si confrontano anche un po' tra colonizzatori vecchi e nuovi, quindi c'è lo scontro tra due culture diverse, quella francese, certo, qualche, anche qualche pungiglione, qualche,
certo, qualche, quando c'eravamo noi,
sì, no, me lo poi ricordo, americani, insomma,
l'ho visto in televisione, quella versione estesa, quando, a distanza di tempo, Coppola ha potuto finalmente mettere dentro quello che a suo tempo era stato obbligato a
scartare.
È l'Indocina da cui la dominazione francese finì con la sconfitta di
devo dire che ancora adesso in Francia, se vai a guardare i voli verso il sud-est asiatico, li indicano come voli verso l'Indocina.
Indocina,
sì, la chiamano ancora Indocina,
sì, che era l'insieme del Tonchino, che era quello settentrionale, e di quello meridionale, tutti insieme costituiva l'Indocina, cioè la colonia francese.
Siamo alla fine.
Mi sono aiutato con l'articolo L'uomo dal cuore di tenebra, che è dedicato a Conrad e a questa specifica, Conrad in generale, e a questa specifica opera, Cuore di tenebra, dall'almanacco Ventura della Bonelli. E naturalmente abbiamo letto interamente, che spero che l'abbiate trovato interessante, Cuore di tenebra di Conrad, della Newton Compton. Sì, Tascabile Newton Compton. Difficilmente reperibile, ma comunque posso darvi la buona notizia, si trova interamente in versione integrale, in PDF, su internet. Quindi gratis, potete leggerlo.
Ah, quando, sì.
E vi invito a farlo, a leggerlo, per chi non avesse ancora letto. Soprattutto coloro che hanno già, la maggior parte, che hanno già visto il film.
Sette, 28, quasi 29 minuti.
E mi dicevi, Mario, che non sei sicuro di mercoledì prossimo?
La settimana prossima, non lo so, ho bisogno di uscire da questo tunnel.
Sì.
Sono dopo la festa, devo muovermi.
Ma in questo caso quasi, seguirò il tuo esempio.
E poi vedremo.
Con certezza, comunque, ve lo faremo sapere, con certezza. In ogni caso, la prima volta che riusciremo a rientrare qua e riprendere in mano i microfoni, la mia idea è di tornare a Stephen King.
Stephen King, vabbè.
Ma non con un romanzo,
ha litigato con Trump. Ha litigato con Trump.
Sì, sì.
Come tanta altra gente in questo ultimo periodo. Tanti stanno litigando con trasportivi.
Magari litigano con Trump, soprattutto molti che prima avevano detto, ci vuole l'uomo forte. Comunque, Stephen King non con un romanzo o con un racconto, bensì con la sua autobiografia. A suo tempo era andata esaurita, è stata ristampata. Colgo l'occasione per rileggerla insieme a voi. Si chiama, il titolo è On Writing, che vuol dire scrivendo, è la sua autobiografia, e infatti il sottotitolo è Autobiografia di un mestiere, perché al tempo stesso è un manuale di scrittura con vari consigli, che come tecniche di scrittura, come lui, Stephen King, le ha scoperte nel corso della sua carriera, da quando per vivere doveva, per pagare le bollette doveva lavorare in una lavanderia e dare ai suoi figli i vestiti dismessi di altri, e nel frattempo però continuava a scrivere, e le varie tecniche espedienti di scrittura che lui le ha scoperte scrivendo e le ha messe dentro questo libro, che io vorrei leggere insieme a voi, anche te Mario, se
ma sì,
io spero di sì,
purquapa,
con il suo stile. Abbiamo già visto anche altre volte, sicuramente accattivante e coinvolgente. La prima volta che riusciremo a fare se non è la prossima, sarà quella dopo. Comunque sarà quella dopo.
Ci scrivono intanto: non la versione estesa, non l'accetto, è bella solo la parte dei francesi. Vabbè, voi guardatela tutta la parte estesa, poi giudicate voi. In questo caso è un film di un maestro, per cui. Grazie a Riccardino Borgogno. Adesso un po' di un'oretta di cose sciolte, così, a sorpresa.
Grazie Mario, e quindi non c'è Live Liberation Front, quindi vi lascio in compagnia di Mario. Sempre su
in 105. Attesa del diluvio che sta per abbattere su Torino.
Sempre su 105 e 250, ciao a tutti e a tutte.